Rieccoci in diretta seconda parte, perché la prima si è bloccata la connessione, quindi non è colpa nostra. Ci eravamo fermati alla presentazione dei Tampa Bay
No, noi abbiamo
Buccaneers.
mandato la
Siamo fermati.
pubblicità nel frattempo, eh.
Sì, tanta pubblicità. Dei Tampa Bay Buccaneers, quindi ho dato la parola a Giorgio. Siamo sempre in attesa che parta la finale dei 100 metri, la parola al traschio al suo momento. Dai, Giorgio, inizia a prenotarci.
Inizio e poi mi fermate quando serve.
Sì,
Allora,
stanno presentando in questo momento i 100 metristi, quindi serve ancora qualche minuto.
va bene. Allora, qui siamo quello che viene definito il classico ultimo giro di giostra per i Tampa Bay Buccaneers, che poi non sarà l'ultimo, ma fa sempre figo dirlo, perché il capit nel 2023 sarà pesante per il fatto che Brady prenderà 35 milioni, Godwin 24, Barrett 22, David 15, quindi c'è della serie, hanno molto spostato l'aspetto economico, il cap hit sul prossimo
Scusa, ma
anno.
ci sarà qualcuno che prenderà le 100.000 lire o no?
Ma qualcuno la mancetta, siccome la Bunchen la dà un po' a tutti lì, dai, insomma. Per far contento Brady lo fa, li paga lei, tanto i soldi ne ha. E quindi sembra veramente quest'anno il rientro di Brady sia anche dovuto al fatto che si è reso conto che ci sono le possibilità per avere le credenziali per far bene, anche perché sappiamo bene che l'NFC quest'anno non è proprio una corazzata. La squadra è cambiata rispetto a quello dell'anno scorso. Mentre erano riusciti a mantenere tutti dopo il Super Bowl, quest'anno non è stata così. Le partenze sono state importanti e siccome la squadra non è allo stesso livello degli anni precedenti. Già l'anno scorso la difesa aveva iniziato a scricchiolare perché i due linebacker White e David, che erano stati fenomenali l'anno prima, non hanno reso per infortuni o
Giorgio, ti
diciamo.
interrompo perché siamo
Vai.
ormai vicinissimi alla partenza dei 100 metri. Hanno presentato tutti gli atleti, i due italiani, Ali e... Stanno preparando...
Ale, vai e vieni, come si suol dire.
Fianco a fianco, adesso vediamo. Vanno or ora a posizionarsi sui blocchi, alzo un pochino solo per sentire lo sparo, vedere se c'è falsa partenza.
Ma
Portate pazienza se
c'erano le
sentite.
medaglie a fianco della cosa lì?
Dov'è?
Come
Esatto,
raccomandazioni quando entrano in campo.
ormai va di moda appoggiarla lì.
Sì, ma sti qua se le prendono e scappano via, chi cazzo che li prenda?
Ma al massimo fa 100 metri e poi si fermano.
Ah, è vero.
Siamo sui blocchi, aspettiamo adesso lo sparo dello starter. C'è ovviamente la tensione classica delle partenze di 100 metri, non la stiamo a scoprire ora. Finale europea. Partiti. Partito. Così così Jacobs, che però adesso esce bene, esce molto
Vince.
bene, è davanti facile e va a vincere Marcel Jacobs, campione europeo anche nei 100 metri, ha vinto abbastanza agevolmente. Adesso
Tempo
vediamo anche dove è arrivato Ali, il tempo 9,95.
45. Non male.
No, 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 tutt'altro. Secondo dovrebbe essere arrivato Azu. È andato veramente molto molto bene.
L'altro italiano?
Partito. Stiamo aspettando di vederlo, sinceramente mi sono concentrato su Jacobs. No, secondo Hughes, non Azu, che era inquadrato in 9,98, 9,95 è il record della competizione, eguagliato, non battuto.
Vabbè, allora non vale se
E
non
quindi abbiamo
battuto.
Azu terzo, era inquadrato Azu terzo con personal best e contentissimo, che si è conquistato
Bene.
il bronzo, entusiasta. Quindi Jacobs davanti a due inglesi nella finale degli europei di atletica a 100 metri.
Perfetto, chiudiamo la parentesi. Giorgio, ci stavi dicendo Saints,
Vi stavo
scusami,
i
Buccaneers,
Bucks che siccome la difesa ha perso un po' qualche colpo e visto l'anno scorso quando a un certo punto andava malissimo ad esempio nel concedere i terzi down, cosa assolutamente inusuale per quei campioni che c'erano, e secondo me quest'anno potrà giovare Cioè, siccome quest'anno avrà un peggioramento ulteriore perché affronterà degli attacchi almeno di livello discreto, sicuramente molto migliore di quello dell'anno passato. Quindi quest'anno, più che l'anno scorso, dovrà tirare un po' avanti la baracca l'attacco. Avrà la fortuna a questo attacco di affrontare avversari con difese modeste rispetto agli anni passati. C'è da dire che mancano Gronkowski e Brown. Ora su Brown possiamo storcere il naso, ma erano i due che permettevano comunque di lanciare più sul profondo a Brady, e quest'anno, siccome la loro assenza in parte si farà sentire. Prevedo uno schema basato più su passaggi veloci come era l'anno scorso, ma molti più al primo down, mentre quest'anno al primo down avevano corso tantissimo, nonostante i risultati fossero pessimi. Prendevano solo 2,7 yard, erano i peggiori della NFL. Fournette sicuramente è in forma e potrà dire la sua, però la linea offensiva avanti a Brady non sarà più la linea Maginot che c'era l'anno scorso. Gli infortuni anche a Jensen, che erano riusciti a trattenere, è pesante, starà fuori per tutta la stagione, e quindi a maggior ragione Brady dovrà essere bravo a smistare via il pallone velocemente, anche se non credo che riuscirà a giocare così tanto sul profondo, e quindi dovranno volenti o nolenti cambiare un po' lo stile rispetto al passato. La cosa veramente positiva è che possono passeggiare praticamente fino a tutti i playoff e forse anche all'inizio dei playoff, e quindi hanno tutto il tempo per trovare, tra virgolette, gli schemi giusti, le contromisure giuste, e chissà, magari firmare qualche altro free agent che arrivi all'ultimo minuto. In quest'ottica vedo la famosa pausa chiesta da Brady ad agosto, molto inusuale per lui.
Ne parliamo dopo perché abbiamo un ask disturbo.
Esatto, proprio perché secondo me più che mai sa che quest'anno non sono i 100 metri, ma sarà una maratona.
Ultimo, ottavo, l'altro italiano nella finale dei 100, tanto vi do.
Quello che conta è partecipare. Aperto il dibattito.
Sono d'accordo che non sarà la stessa squadra dell'anno scorso. Secondo me, io ho paura, come è già successo per altre squadre della division, che il vero cambiamento impattante sia quello in panchina, sulla sideline. Non c'è più una vecchia volpe come Bruce Arians a gestire la baracca, anche se Arians è rimasto in società, ha un ruolo dirigenziale, non è che sia sparito, ma a gestire la squadra c'è Todd Bowles, che è un grandissimo defensive coordinator, ma quando è stato portato a dirigere la squadra in prima persona, non è che ha lasciato proprio questa grossa impressione, un po' una storia come quella che abbiamo raccontato prima dei Saints, con la differenza che qui c'è da gestire un gruppo di persone insieme per l'ennesimo ultimo ballo, con l'invitato che a un certo punto prende e sparisce per due settimane durante la pre-season, e insomma non lo so, cioè, come ha detto Giorgio, per arrivare per la division basta e avanza, per la division basta e avanza. Da lì in poi l'NFC non sarà a livello dell'American, ma ci sono squadre in grado di che non vanno sottovalutate anche durante i playoff, che sono notoriamente un altro sport. Per cui per la division basta. Io in questo momento mi permetto di avere dei dubbi. Magari la regular season ci rifugherà, ma in questo momento io mi permetto di avere dei dubbi che tutto ciò sia sufficiente.
Bravo Mauro, mi hai ricordato una cosa, scusate, che mi sono dimenticato di dire. La cosa che a me più perplime è che ci sono due defensive coordinator, perché Bowles ha ceduto lo scettro ovviamente, ma ha scelto Casey Rogers come defensive coordinator per le corse e Larry Foote per i passaggi. Secondo me non è mai una buona idea, nel senso che di questa divisione di ruoli rischia soltanto di creare più casino in una squadra che sinceramente di casino non ne ha bisogno, perché era già oliata e tutto. Quindi l'ho trovato una scelta un po' particolare, che non depone siccome tanto a favore dell'head coach.
Non voglio farla fuori dal vaso, non so se sia già stato nominato, però questi, ok, Antonio Brown è andato via, Antonio Brown per quanto adorabile sia come persona e come giocatore sulla sideline, è un grandissimo ricevitore, è stato parte integrante del loro successo, però se per purissimo caso Julio Jones, ma proprio se per puro caso, riuscisse a fare una stagione mezzo intero, io sono convinto che questi sono ancora più pericolosi del solito, perché il corpo, è vero che è andato via Gronkowski, ma il corpo ricevitore dei Buccaneers fa impressione, perché c'è Evans che ormai è un probabile Hall of Famer, sappiamo tutti chi è, consistente, costante come pochi nella storia, lui le 1000 yard te le fa. Godwin è il giocatore perfetto per Brady, è la versione, la digievoluzione di Edelman, perché a differenza del buon Edelman ha velocità e un po' più di agilità. Ma Jones e Russell Gage sono state aggiunte fantastiche. Gage adesso è fatto un po' male, perciò potrebbe stare fuori non so quanto, ma un pochino. Però si diceva che il training camp fosse incontenibile, fosse letteralmente sempre libero. E Jones, è difficile farci affidamento perché ormai c'è una storia di infortuni così ricca che non puoi ignorarlo, non puoi sempre attribuire alla sfortuna gli infortuni di Jones. È arrivato a un punto in cui si sta decomponendo più o meno, ma se per puro caso da novembre in poi riesce a fare 3 mesi sani, è comunque Julio Jones, e per quanto possa essere rallentato dagli infortuni, dall'età, dal ruolo ridotto che avrebbe nei Buccaneers, rimane comunque Julio Jones, e non va sottovalutata secondo me sta acquisizione, perché è comunque Julio Jones.
Secondo me è il nonno di Julio Jones, Mattia, purtroppo. Cioè, non è stata una bella notizia, però quando è andato lì, non lo dico per risentimento, ma già l'anno scorso ai Titans, quando era ancora comunque sano in Week 1, per chi l'ha visto al suo picco, era proprio evidente come gli mancasse quel passo che faceva la differenza per un giocatore così grosso, avere quelle capacità di movimento che secondo me stanno un pochino venendo meno. Anche è vero, come dici tu, che visto quanto è profondo il loro parco ricevitori, non hai bisogno del Julio Jones dei Falcons, quindi anche il 70% di Julio Jones in un ruolo ridotto è una cosa comoda da avere, anche perché l'anno scorso i Bucks hanno perso Godwin, quindi sanno benissimo quanto è importante essere preparati in questi casi. Sono d'accordissimo anche su Russell Gage, che giocatore rinnovo, ribadisco anch'io le preoccupazioni per la linea offensiva, perché Brady ha rischiato la vita contro i Rams, non sto neanche esagerando così tanto, quando avevano fuori diversi offensive linemen, poi lui è talmente forte che comunque la carretta la tira avanti, però per l'età che ha io sarei preoccupato se fossi Bucks da mettergli davanti la miglior protezione possibile.
Ok, perfetto, siamo già arrivati al cumulato, quasi un'ora di trasmissione, e quindi direi chiudiamo il preview della NFC South e passiamo ad un'ampia sezione di Ask Disturbo.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Allora, dai, cominciamo a Disturbo, che l'è lunga stasera. Davide Arci, in queste prime partite di pre-season c'è qualche giocatore che ha attirato particolarmente la vostra attenzione? Comincio io, il quarterback rookie degli Steelers.
Io ci aggancio il ricevitore rookie degli Steelers.
E io ci aggancio Lance McClatchy dei Los Angeles Rams.
Ok, che ruolo?
Ricevitore.
Bella lì.
E per il nome Pacheco. Scusate, ma lo adoro già. Il running back dei Chiefs.
Beh, vabbè, date, mi prendo il permesso. Mi ha impressionato tutta la squadra dei Baltimore Ravens, che ha vinto la 21ª partita di fila in preseason, eguagliando la stick di Undertaker a WrestleMania. Adesso vediamo se contro chi è la prossima. Boh, se perdiamo la prossima e troviamo Brock Lesnar di turno. Però questa squadra è impressionante, d'estate è imbattibile. E a tal proposito mi ha impressionato Shemar Bridges, che nonostante il nome non ispiri molta fiducia, ha fatto una partita molto importante, dando a Baltimore quello che Baltimore non ha, ossia un ricevitore che la prende in testa agli altri sulla falsa riga di McCutcheon. Perciò, adesso scherzi a parte, se questo riesce per puro caso, come Urio, se riesce magari a fare altre 2-3 giocate del genere, potrebbe ritagliarsi un posto a roster, dato che Baltimore ha chiaramente bisogno di gente che sappia ricevere un pallone.
Io dei Bengals dico l'ovvio Daxton Hill, che sta giocando e dimostrando che è un campione, e invece la sorpresa è wide receiver Pryor, che fa delle prese incredibili, solo che mi sa che davanti a qualcuno un po' più forte di lui.
Cose che capitano, Giorgio.
Che capita.
Gianfri ci chiede: a meno di un mese dall'inizio della regular season, quali sono i superstar che secondo voi sono alla Last Dance? Non vale dire Tom Brady.
Quello, il nome noto che sappiamo tutti che verosimilmente sarà Last Dance, è Jason Kelce, ovviamente. E se devo aggiungerne altri due un po' meno ovvi, ci sarà il Panther Uber dei Bengals, che raggiungerà il record delle presenze per la franchigia. E poi io dico, devo scommettere su Pierre Paul Ledge, che secondo me è arrivato alla fine, riuscirà a strappare un contratto quest'anno, ma non credo proseguirà.
Io avrei un nome che custodisco, ma mi sembra quasi una bold dirlo. Non so se...
Ma forse bold. Stiamo pensando allo stesso nome.
Al mio gioca running back.
Ah, il mio pass rusher.
No. Io la butto lì come bold. Ezekiel Elliott.
Sai che mi frullava Mauro pure a me in testa, però sinceramente
è una bold.
Che smetta, boh.
Vabbè,
è una bold. Okay. Ho promesso che la butto come bold.
La bold,
però ripeto, diciamo, non credo che succederà, ma non sarei stupito se succedesse.
Vabbè, la bold anch'io allora. JJ Watt.
Questa
questa è un po' meno bold.
Sì.
Vabbè, vedremo, dai. Abbiamo concesso a Gianfri anche una seconda domanda, perché siamo buoni. È agosto, 16 di agosto. Ci chiede: qual è per voi il ruolo più importante nell'NFL dopo quarterback, ricevitore numero 1 e left o right tackle in base alla mano del quarterback?
Allora, posto che io non credo che wide receiver 1 sia uno dei primi tre ruoli importanti, secondo me è il pass rusher.
L'appoggio in toto al Rizzotto.
Sì, dai, il trenino ci sta.
E se devo dirla tutta, secondo me se la gioca di stretta misura col primo cornerback.
Ma quello non lo so, quello basta evitarlo, però vabbè, ci può stare.
Comunque passerà.
Io faccio il filosofo e dico che tutto è relativo.
Bravo. Ma quanto amo questo uomo.
No, in realtà è veramente quello che penso. Cioè, tutte le posizioni che avete terminato voi ovviamente sono importantissime, però insomma l'NFL ci dimostra che giocatori di ruoli diversi possono avere lo stesso impatto altissimo a seconda anche di ciò che li circonda, da quello che la loro squadra vuole fare. Però diciamo che Pass Rusher è un'ottima proposta, un'ottima opzione. Comunque, se dovessi fare un ruolo, farei anche quello.
Anche il long snapper non è sottovalutato.
Direttore, sì, segnaliamo anche la finale della Dosso, l'altra italiana che ha fatto la finale dei 100 metri, visto che abbiamo parlato dei 100 maschili, c'era anche un'italiana nei 100 femminili, è arrivata settima.
Bene, perfetto, grazie. Massimo ci chiede quale rookie sarà il primo a diventare quarterback titolare tra Pickett, Ridder e Willis.
Cavolo, stai dicendo Willis.
Grande citazione.
Allora, non sarà Willis, però Willis mi è piaciuto tantissimo, ma veramente tantissimo, e mi ha ricordato quando abbiamo visto, cioè questa è una cosa personale, quando ho visto la prima volta in preseason Prescott, era stato scelto anche lui tardi, che capacità di balzare agli occhi con il suo modo di giocare, mi ha veramente impressionato, e secondo me Willis avrà una signora carriera in NFL.
Che a me non mi ha così tanto impressionato invece. Secondo me sì, avrà una carriera, ma deve ancora... è ancora tanto, tanto crudo, però opinione.
Io dico sicuramente.
Ci sono d'accordo che non sarà Willis a diventare il primo.
Sicuramente non Matt Corral. Vomitevole contro Washington, poverino. Poi è anche vero che se tu scegli un quarterback al terzo giro e poi prendi Baker Mayfield con Justin Darnold, vuol dire che Corral è il terzo nel depth chart e vuol dire che si becca pochissimi snap anche in allenamento, quindi come puoi pretendere che non faccia brutte figure?
Guarda, hanno avuto problemi, Alberto, nello scambio centro quarterback anche Mayfield e il centro titolare, quindi figurati te il terzo
quarterback. Oraccio.
Beh, è geniale aver fatto trade up però per prenderlo, ragazzi, dei geni sono,
che già hanno bruciato un sacco di scelte per Darnold. È favoloso, non smetterò mai di stupirci.
Comunque Alberto, puoi dirlo allora se pensi che Ridder sarà il primo a diventare quarterback 1?
No, ti dico la verità, Mauro, non ho ancora guardato abbastanza, cioè di sottofondo la parte di Falcons. Sì, da Homer lo dico, in realtà la concorrenza non mi sembra spietata, quindi non mi sorprenderebbe nemmeno se alla fine fosse veramente lui.
No, ma era tanto per dare un nome al nostro ascoltatore, allora, che ha fatto la domanda, perché stiamo tergiversando.
Allora, Pickett a mani basse, ragazzi. Pickett,
vai, Pickett.
Non c'è neanche discussione.
Pickett, direttore.
Via, Pickett, via. Domanda di Cristian Paolinelli, a cui io non ho risposta, quindi non aspetta che risponda io. Qual è il vostro NFL fantasy team?
Che senso?
Il fantasy team. Il tuo team NFL.
No.
Esatto.
Io non ne ho uno, dobbiamo ancora fare il draft.
Non so se intendeva quello.
Scusate.
Qual è il vostro NFL fantasy team? Questa è la domanda.
Ma il nome o il roster?
Il roster.
Perché io posso dare solo il nome perché non ho ancora fatto i draft, i miei sono sempre i V-Mercate Locomotives.
Io non ho capito.
Allora, ha citato un tweet che è venuto fuori oggi, in cui ruolo per ruolo dovete indicare il vostro NFL Fantasy Team.
Cioè facciamo un mock draft.
Ma non so se è quello oppure di tutti i tempi, boh.
Ma secondo me devi dire la tua squadra ideale di fantasy, che ne so.
Josh Allen, Derrick Henry, Travis Kelce, Justin Jefferson e Jamar Chase.
E sti cazzi.
Io glielo appoggio, abbiamo fatto.
Ma hai chiesto il top?
E sti cazzi cosa gioca?
Ale, una lega in cui siete te e i tuoi figli a giocare, basta?
No, è come gli scacchi, gioca da solo e poi si cambia la scacchiera. Allora, adesso
aspettate ancora un po',
domanda alla prossima puntata e chiedere una specifica.
Va bene, ok. Adesso io devo sintetizzare una domanda complicatissima di Stack. Stack, no. Dio mio, Stack. Allora, in poche parole, Stack è andato a vedersi le depth chart NFL e dice che scrive 15 quarterback su 32 quindi quasi 47%, cioè 15 squadre su 32. Potrebbero avere come uomo sotto il centro 19, cioè 15.
Come uomo sotto il centro.
E questo scritto, cioè già difficile così, voglio dire, cioè potrebbero avere come uomo sotto il centro dei giocatori tra titolari e backup che non si sono dimostrati all'altezza di esserlo, o che devono dimostrare di essere validi titolari, o che sono, diciamo, stagionati. Quindi lui si dice questo, 47%. Questo potrebbe far pensare che la figura del quarterback stia tramontando come ruolo centrale su cui costruire una franchigia, a favore del sistema o semplicemente di un roster meglio assortito degli altri ruoli?
Ecco, hai cambiato spacciatore ultimamente.
No, ma andata a farsi agli USC con Rodgers, perché più che altro qua ci sono tanti giocatori che giocano sulla squadra, perché Locke Smith sono la competizione dell'anno, Winston Darnold idem, Simeon.
No, ma soprattutto, cioè, questo potrebbe far pensare che la figura del quarterback stia tramontando come ruolo centrale. Stecco, qui se non hai un quarterback non vai da nessuna parte, ma assolutamente no, nel modo più assoluto.
Chiedi a Giorgio com'era la vita prima di Bardo.
Non esisteva.
Cioè... ecco, stavo dicendo questo, non c'era vita prima.
Cincinnati hanno cambiato il calendario.
Ma cioè, certo. Cioè, ma...
B e BB non è...
Esatto.
Non contano più gli anni, adesso loro sono all'anno 2.
Secondo me non solo a Cincinnati, poi vabbè.
No, solo a Cincinnati.
Siete un po' così ancora miscredenti, ma un giorno direi.
Fidati Giorgio, solo a Cincinnati.
Vabbè.
No, comunque, rispondendo seriamente, questa evidenza l'importanza dei quarterback, perché ci sono troppe squadre e troppi pochi quarterback buoni. Perciò ci sono squadre costrette a ricorrere alla competizione Lock Smith, a scommettere su Winston, ad affidarsi a Flacco, alla competizione, la sfidata a tre fra Trubisky, Pickett e Rudolph. Troppe squadre, troppi pochi quarterback, e questo esemplifica l'importanza del quarterback, la centralità, perché è veramente, ci sono una decina di esseri umani in grado di giocare bene questa posizione. Cioè, sì, è importantissima. Infatti guardiamo quanto sono pagati, guardiamo cosa sono disposto a fare le squadre per prendersi un quarterback, a buttare poi dentro il cesso la propria etica e un contratto tutto garantito per un vabbè.
Va bene, no, dai.
Posso semplificarla velocissimo. Allora, i primi 10 quarterback forse ti riescono a far vincere da soli, dall'undicesimo al ventesimo ti fanno vincere se c'è una squadra attorno forte, dal ventunesimo al trentaduesimo è difficilissimo vincere, non impossibile ma quasi, e attorno devi avere il meglio del meglio.
E poi c'è Cousins.
Pensavo che dicessi è difficilissimo vincere e non perdere.
Ok,
io vabbè. Però ho cercato di non citarlo, te veramente Righetti sei cattivo dentro, cioè.
Lo sai che mio idolo.
Domanda di Marco Cherubini: queste due settimane di ferie di Ferragosto di Tom Brady, seppur concordate con le coach, non vi sembrano fuori luogo? Ok, Tom Brady, Ottonelli, eccetera, eccetera, ma era mai successa una cosa del genere prima d'ora?
Aspettativa, non può.
Eh?
È inaspettativa, non può.
E che ne so?
Si sarà ritirato e torna tra due.
Brady può tutto. No, io non credo di aver mai... almeno su giocatori famosi, poi magari qualcun altro chi lo sa, ma no, a questo punto della stagione no, però
immagino siano nel contratto firmato con Giselle per permettere di tornare a giocare, perché alla fine è anche quella una delle condizioni di passare tempo con la famiglia, perciò chi se ne frega training camp e chi se ne frega il brutto messaggio, Tom Brady può pisciarci in faccia a tutti.
Beh,
secondo me non è così brutto il messaggio, però perché comunque lui non è normale, era come Maradona a Napoli, ragazzi, cioè lui può avere delle regole diverse. Io allenatore, ma no, Maradona però era amatissimo dai compagni, perché comunque sapevi che ti dava tutto quando c'era e che aveva bisogno di quello spazio. Io non credo che Brady, conoscendo la casa, ora stia facendo la calzetta. Sarà con Giselle, ma si starà allenando come una bestia, come al solito. Sinceramente, appunto, abbiamo detto prima, loro devono camminare fino ai playoff, poi devono correre, quindi a tutto il tempo. Secondo me, eticamente, a livello teorico non è il massimo, a livello pratico allo spogliatoio non gliene frega niente che non ci sia due settimane.
Ma assolutamente,
diciamo che Brady ha uno status che non è paragonabile a quello di nessun giocatore in questo momento attuale, forse addirittura nella storia dell'NFL. Quindi diciamo, è difficile che i compagni storcano il naso, sempre che poi quando torna sia al 100%, come dicevamo prima. Io non ne farei un caso, ecco.
Ma poi siamo sicuri, cioè, è stato detto da qualche parte che sono vacanze queste.
Però in realtà non che abbia letto io, assenza.
Cioè, nel senso, non è un momento in cui la squadra vive insieme, no, ma quindi perché? È anomalo per quello.
No, perché poi sono stata a parte, anni fa ha avuto la madre che ha avuto un tumore, perciò magari non si sa niente, cioè, è solo una supposizione che spero che sia totalmente sbagliata, però potrebbe anche avere dei motivi, tra virgolette, seri. Che
magari era già preventivata, chi lo sa?
Operazioni preventivate di qualche familiare, così non, cioè, se non c'è scritto da nessuna parte che è una vacanza. Non...
Boh. Comunque c'è stato un caso riguardo ai Vikings, però si va indietro di parecchi anni, perché Alan Page fu concesso di saltare il training camp per studiare. Lui poi diventò avvocato, diventò giudice, insomma, storia particolarissima che potete leggere su Adult Magazine, l'ha scritta uno che conosco, e a lui fu concesso di saltare parte del camp.
Allora, arriviamo alla fine, abbiamo Ask disturbato. Una considerazione che sarà fatta oggi sulla chat da Emanuele Duntan. Di solito nel calcio ex giocatori che hanno smesso da poco diventano subito allenatori. Lui fa l'esempio di Gattuso e Pirlo. Perché non succede la stessa cosa nel football? Peyton Manning, ad esempio, sarebbe un coach straordinario in un fantastico play caller. Gli ha risposto il nostro amico Pasquale Parente, che dice: non è che il lavoro dell'HC è così totalizzante che QB di successo, dopo anni di sacrificio e studio, preferiscono godersi il ritiro con lavori meno impegnativi? Siete d'accordo con questa interpretazione di Pasquale?
Sì, da un certo punto di vista sì, da un certo altro punto di vista meno, perché è vero che il lavoro dell'head coach è totalizzante e quant'altro, ma secondo me la spiegazione è che fare il giocatore è una cosa, fare l'allenatore è un'altra, fare il quarterback è una cosa, fare il play caller o l'head coach è un'altra. Okay. Tutti gli allenatori, cioè molti ex giocatori che hanno smesso da poco diventano allenatori. Sì, ho capito, ma mica tutti sono bravi. Per trovare uno bravo, cioè, ne capita ogni tanto, ne capita uno che vedi che è bravo. Io, con tutto il bene che voglio a Peyton Manning, e giuro che è tanto, io non sono sicuro che Peyton Manning sarebbe un bravo head coach, perché l'head coach è una cosa a sé stante. Ne abbiamo parlato prima, parlando di tutti quelli che si sono ritirati, il lavoro dell'head coach è una cosa a sé, cioè è una cosa diversa. Poi, accidenti, è vero che in TV ti pagano fior di cose per studiarsi, fare le cose, a parte che anche in TV bisogna lavorare e prepararsi, però anche gli opinionisti del calcio sono pagati, però c'è qualcuno che fa l'allenatore, si vede che gli piace, cioè non lo so, ci sono tante sfumature.
No, ma secondo me quello che ha detto è il fatto che comunque quando si finisce un attimo di relax, perché la vita dell'allenatore comunque comporta levatacce, stare sul pezzo, adesso non dico 20 ore al giorno, ma quasi, almeno io mi ricordo quello che raccontava Gruden, quindi non è una roba che...
E anche 12 mesi all'anno.
Ecco, la fai bim bum bam, pronti via. Poi credo anche, ma non devono prendere il patentino a Coverciano?
No, i giocatori nazionali sono esentati.
Cioè, ci vorrà anche, penso, un attimo di preparazione tecnica, oltre che essere stato un bravo QB. Quindi non è che dall'oggi al domani ti inventi allenatore, anche perché poi comunque passi prima dai college, dalle high school, ci sono un sacco di giocatori, ecco, quello sì, magari.
E poi comunque, tanti giocatori, no, scusa, finisci.
No, dicevo che comunque si leggono tanti giocatori che magari vanno a fare gli allenatori di high school, ecco,
esatto,
fanno la loro gavetta e...
È esattamente quello che stavo per dire, cioè ci sono anche tanti ex giocatori che smettono e diventano allenatori di posizione, solo che a noi che seguiamo il football dall'altra parte dell'oceano, i nomi di... a noi rimane impresso il nome del coach. Sfido chiunque, noi compresi, a dire i nomi di tutti gli assistant coach di tutte quante le franchigie, ma nei coach di posizione ci sono un sacco di ex giocatori. A Miami da quest'anno ad allenare i cornerback abbiamo Sam Madison e Patrick Surtain, il papà del cornerback dei Broncos, che sono stati i due tra i più grandi cornerback della storia dei Dolphins, e allenano i cornerback. Nella posizione di allenatore di wide receiver ci sono tonnellate di ex giocatori, e il nostro è Wes Welker, per dire, cioè non è che è solo diventare head coach, ma diventare allenatore di posizione, che poi è la parte iniziale della carriera molto spesso, è quello, sì, è un percorso che succede, ce ne sono tantissimi allenatori che iniziano da quelle cose lì, o dalle high school o dai licei, come diceva Marco.
Welker, tutti notano meno. Da 5 anni che non gioca Welker?
Sì, Sam Madison anche di più.
E poi magari ci sono quelli anche portati e quelli non portati.
Cioè, sì, ma è 5 anni che non gioca Welker, ma non ha mica cominciato a allenare quest'anno, eh. Era nello staff di Shanahan l'anno scorso. Almeno l'anno scorso, ma forse anche prima, non lo so.
E vabbè, quindi insomma, qua siamo più o meno d'accordo che fare l'HC non è che sia così ambito un po' da tutti, insomma. Giustamente per i motivi.
Ci vorrebbe qualcuno che ha provato a fare l'HC per spiegarlo.
Non lo so, io sono troppo tardi per raccontare la mia esperienza, finisce la puntata, quindi non
sarebbe una grossa.
Non, esatto, a quest'ora poi. Appuntamenti futuri, giovedì sarà online The Snap con il racconto di Luca Rossi, e sabato Outdoor Classic, perché non ci fermiamo neanche nella settimana di Ferragosto. Chiudiamo qui la seconda parte della 26ª puntata dell'Officina di Giocatori di Disturbo. La prima parte la trovate prima della seconda parte, che abbiamo dovuto interrompere per problemi tecnici. Un ringraziamento a Mauro, Marco, Giorgio, Alberto, Alessandro e Mattia, che mi hanno fatto compagnia. Quindi ricordami di lasciare ultimo Mattia per fare rima con compagnia. Bene, mi piace questa cosa. E ci sentiamo settimana prossima, continueremo con i nostri preview più tutto quello che salterà fuori in questi giorni. Da Giovanni Ganci è tutto, alla prossima.